Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella Sacra Scrittura leggiamo questo, che il Signore è colui che apre e nessuno chiude. E voglio parlarvi proprio di colui appunto che apre, perché è di fondamentale importanza capire l'opera del Signore, cioè di quello che il Signore opera. Perché il nostro Dio opera cose meravigliose e noi vogliamo crescere nella conoscenza, perché siamo chiamati proprio a crescere nella conoscenza. E quindi voglio parlarvi appunto proprio di questo, di colui che apre e nessuno chiude. Sono parole scritte queste nell'Apocalisse al capitolo 3 e sono parole che ha rivolto il Signore Gesù all'angelo della chiesa di Filadelfia. Infatti è scritto al capitolo 3, versetto 7, e all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. E voglio parlarvi di come il Signore apre il cuore, innanzitutto, il cuore di coloro che sono ordinati a vita eterna, i quali appunto, mentre ascoltano la parola del Vangelo, che è la parola di verità, vengono visitati dal Signore, il quale apre loro il cuore. Capitolo 16 del Libro degli Atti degli Apostoli. È scritto dal versetto 11 quanto segue. Capitolo 16 degli Atti degli Apostoli dal versetto 11. Perciò salpando da Troas tirammo diritto verso Samotracia il giorno seguente verso Neapoli e di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e dimorammo in quella città alcuni giorni e nel giorno di sabato andammo fuori della porta presso al fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, postici a sedere. Parlavamo alle donne che erano qui vi radunate, e una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. E il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò, dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi. E ci fece forza. Ora, salparono da Troas Paolo e i suoi collaboratori, diretti naturalmente verso la Macedonia. Perché? Perché Paolo aveva avuto una visione di notte in cui un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici, quindi aiutaci. E dice Luca, perché è Luca che scrive queste parole, come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Quindi è evidente che Paolo e i suoi collaboratori annunziavano l'Evangelo. E qui il Signore, mediante una visione, li guidò in Macedonia, ad andare in Macedonia ad annunziare ai Macedoni l'Evangelo. L'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Allora, loro si recarono appunto in questa città che si chiamava Filippi, e nel giorno di sabato si recarono fuori dalla porta presso al fiume dove supponevano che ci fosse un luogo di preghiera e si sedettero e parlavano alle donne che erano qui vi radunate. Quindi c'erano più donne radunate lì, che chiaramente erano in quel luogo per pregare, e tra queste donne c'era una donna di cui viene fatto il nome, che si chiamava Lidia. Allora, Lidia era una negoziante di porpora della città di Tiatiri che temeva il Dio. E questa donna, dice Luca, ci stava ad ascoltare, quindi ascoltava. E che cosa dice Luca? Dice anche questo: il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Allora, innanzitutto, quali sono queste cose dette che diceva Paolo? Ora, voi sapete che Paolo annunziava l'Evangelo. Questo faceva l'Apostolo Paolo. Ai peccatori, lui annunziava l'Evangelo. Infatti, lui era stato appartato per l'Evangelo ed era stato mandato da Dio a predicare l'Evangelo. Ebbene, il Signore aprì il cuore a Lidia per renderla attenta alle cose dette da Paolo, cioè affinché lei prestasse attenzione all'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, che è l'Evangelo che lui ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, perché lui l'Evangelo che annunziava non l'aveva imparato e non l'aveva ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Cristo. Ebbene, il Signore aprì il cuore a questa donna. Notate che non c'è scritto che il Signore aprì il cuore a tutte le donne che erano radunate in quel luogo. Ma tra quelle donne il Signore appunto aprì il cuore a Lidia. E Lidia, essendo che il Signore le aprì il cuore, credette nell'Evangelo e fu battezzata con quelli di casa, quindi nell'Evangelo che annunziava Paolo, credettero anche quelli di casa sua, e poi lei, diciamo, ospitò quei servitori del Signore a casa sua, dice la Scrittura, e ci fece forza. Quindi praticò subito l'ospitalità verso quelli che il Signore aveva mandato a predicare, aveva mandato a predicare l'Evangelo in Macedonia. Ora voglio farvi notare questo. Qui non c'è scritto che Lidia aprì il cuore al Signore. No, c'è scritto una cosa totalmente diversa. C'è scritto che il Signore aprì il cuore a Lidia. Perché dico questo? Perché oggi c'è un bombardamento in corso in tante comunità, dai cui pulpiti si sente continuamente ripetere: apri il tuo cuore al Signore, noi abbiamo aperto il nostro cuore al Signore. Ma non è assolutamente così, perché la Sacra Scrittura dice che il Signore apre il cuore. E non è che apre il cuore di tutti quelli che ascoltano l'Evangelo. No, il Signore apre il cuore solamente di coloro che sono ordinati a vita eterna, perché tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Quindi il Signore si compiace di aprire il cuore a quelli a cui Lui vuole aprire il cuore, perché il Signore fa tutto ciò che egli piace, in cielo, in terra, nei mari e negli abissi. E chi può resistere alla sua volontà? Quindi, vedete, in queste parole vediamo adempersi quelle parole che sono scritte nei profeti: tu m'hai fatto forza e m'hai vinto, perché effettivamente il Signore fece forza a Lidia, le aprì il cuore. Quindi Dio è in grado di aprire il cuore. Eh sì, questo significa che il cuore dell'uomo è chiuso. È chiuso, e il cuore dell'uomo senza Cristo, ed ha bisogno di essere aperto. Sì, proprio così, ha bisogno di essere aperto. Ma non lo può aprire l'uomo, il cuore, il proprio cuore, no? Lo apre il Signore. Che bella espressione, e non solo bella, ma anche potente questa espressione. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Avete notato, fratelli nel Signore, che quando evangelizziamo spesso ci troviamo davanti persone disattente, sbadate, eh? Persone che quando tu gli annunzi l'Evangelo c'hanno la testa ad altro. Non solo, non vedono l'ora che tu smetta di parlare dell'Evangelo. È così, perché l'uomo è, diciamo, per natura portato a non, diciamo, non volere prestare attenzione all'Evangelo che viene annunziato, ma l'uomo comincia a prestare attenzione all'Evangelo predicato solamente quando il Signore gli apre il cuore. Ed è qualcosa di meraviglioso, perché questo conferma che la via dell'uomo non è in suo potere, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. È Dio che ad un certo punto decide di aprire il cuore di quella persona. E guardate che quando il Signore apre il cuore di qualcuno, si vede, è come se si vede. Ma guardate qui, appunto nel caso di Lidia, che cosa dice la Sacra Scrittura? Dice: il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, e subito dopo cosa c'è scritto? E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi, e ci fece forza. Quindi vedete, subito fu battezzata, perché giustamente Gesù ha detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Il battesimo veniva ministrato dagli apostoli a coloro che credevano nell'Evangelo. E poi notate, fece subito frutti degni del ravvedimento questa donna, perché praticò l'ospitalità verso dei servitori del Signore. Quindi non è assolutamente vero, come oggi si sente spesso ripetere, che l'uomo apre il cuore, apre il cuore al Signore. No, nella maniera più assoluta. È il Signore, lo ribadisco per l'ennesima volta, perché voglio che sia chiaro questo, perché sto annunziando la verità, non è che sto annunziando una mia opinione, no, sto annunziando la verità che è in Cristo Gesù. È il Signore che apre il cuore di chi vuole Lui aprire il cuore. E perciò, vedete, il Signore apre il cuore. Questo ci fa capire che il cuore, che è insanabilmente maligno, può essere aperto. È come se può essere aperto, ma solamente dal Signore. E questo naturalmente ci consola. Ci consola sapere questo, che benché il cuore, diciamo, è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, come dice la scrittura, noi sappiamo che Dio lo apre, Dio lo apre. E naturalmente Dio non è che ha riguardi, non è che ha riguardi personali nell'aprire il cuore a qualcuno e nel non aprirlo ad un altro, no, è semplicemente che Dio fa grazia a chi vuole lui far grazia, perché lo ha detto a Mosè: farò grazia a chi vorrò far grazia, e questo è confermato dall'Apostolo Paolo quando dice che Dio fa misericordia a chi vuole. Eh sì, è proprio così. D'altronde, il proponimento dell'elezione di Dio dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalle opere di colui che viene chiamato o dalla volontà di colui che viene chiamato, no? Dipende dalla volontà di colui che chiama. E chi è colui che chiama? È colui che apre. Quindi, fratelli nel Signore, ricordiamoci di questo, che quando noi annunziamo l'Evangelo è il Signore che apre il cuore, diciamo il cuore dell'uomo che ascolta l'Evangelo, per cui crederanno solamente all'Evangelo solamente coloro il cui cuore viene aperto dal Signore. E lo ripeto, quando il Signore apre il cuore di un uditore si vede, perché quello proprio diventa tutte orecchie, come si suol dire, per l'Evangelo. Presta attenzione e crede nell'Evangelo. E credendo nell'Evangelo, egli viene salvato per la grazia di Dio, mediante la fede, non in virtù d'opere, quindi, perché la salvezza non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. E questo, vedete, è quello che fa il Signore verso tutti coloro che sono ordinati a vita eterna. Ma voglio ricordarvi questo, fratelli, ma vi ricordate Saulo da Tarso? Ma ve lo ricordate voi mentre stava andando a Damasco, no? Per menare incatenati poi a Gerusalemme quelli della via, no? Quelli appunto i discepoli del Signore Gesù. Vi ricordate che mentre andava a Damasco Gesù gli apparve, no? Gesù gli apparve e lui fu salvato, fu convertito. Anche lì vediamo la potente opera del Signore, che gli fece forza e lo vinse. Ora qualcuno può dire che fu Saulo ad aprire il cuore al Signore? No, fratelli del Signore, fu il Signore ad aprire il cuore a Saulo da Tarso, e lo fece naturalmente con una celeste visione. Infatti gli apparve il giusto. Saulo vide il giusto e sentì una parola uscire dalla bocca del giusto, cioè Gesù Cristo il Nazareno, che peraltro gli parlò in lingua ebraica. Quindi ricordatevi anche di Saulo, della conversione di Saulo da Tarso, per per avere una conferma di come sia il Signore che apre il cuore di coloro che sono ordinati a vita eterna. Prendiamo adesso il capitolo Luca, l'ultimo capitolo. Leggiamo di questa apparizione Gesù agli undici. Allora, ascoltate capitolo 24, quindi di Luca, dal versetto 36. Or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso: quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Ora, come potete vedere, Gesù ai suoi discepoli, quando gli apparve, e gli apparve con lo stesso corpo con il quale era morto, infatti Gesù mostrò loro le mani e i piedi. Perché le mani e i piedi? Perché le mani e i piedi di Gesù, del corpo di Gesù, erano stati forati da dei chiodi. E quindi c'erano i segni dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi. Questa conferma che la resurrezione di Cristo fu una resurrezione corporale o fisica. Infatti Gesù disse loro, perché siccome che i suoi discepoli pensavano inizialmente di vedere uno spirito, e allora Gesù li ammonì: perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Allora Gesù aveva carne e ossa, e poi nelle sue mani e nei suoi piedi aveva i segni dei chiodi che aveva ricevuto al Golgota sulla croce. Comunque quando lo crocifissero, quando fu crocifisso. Allora poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi. Quindi Gesù li aveva avvertiti, gli aveva detto che bisognava che si adempissero tutte le cose scritte di lui nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quelle cose dovevano adempiersi. Quindi le cose andarono nella vita di Gesù come il Dio aveva innanzi determinato che andassero. Quelle cose avvennero per il determinato consiglio di Dio ed erano cose che erano scritte nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora che cosa c'è scritto? Allora aprì loro la mente per intendere le scritture. Che cosa significa questo? Allora considerate che coloro a cui il Signore aprì la mente per intendere le scritture erano discepoli di Gesù, quindi credevano che lui era il Cristo o Messia. Ma ci fu bisogno dell'intervento del Signore affinché loro intendessero le scritture. Infatti è scritto chiaramente: aprì loro la mente per intendere le scritture. Allora, questo cosa significa? Che i credenti, dico i credenti, coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, hanno bisogno, di questa apertura di mente che opera in loro il Signore. E questa è indispensabile affinché essi intendano le scritture. D'altronde io vi ricordo che quando Gesù poco prima era apparso ai due discepoli che erano sulla via di Emmaus, c'è scritto quanto segue: e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Ora notate come Gesù Cristo, il Figlio di Dio, usava le scritture, citava le scritture. Ma perché? Perché le scritture sono la parola di Dio. Le scritture sono i scritti sacri, sono ispirate da Dio. Allora, voi sapete che le scritture parlavano e parlano tuttora del Messia o Cristo. E quello che il Dio aveva fatto scrivere concernente il Messia o Cristo si doveva adempiere. Ebbene, Gesù usò le scritture, citò le scritture, ma vedete, c'è bisogno che naturalmente poi il Signore apra la mente per intendere le scritture. Allora, fratelli, questo che cosa naturalmente ci fa comprendere? Che noi dobbiamo essere riconoscenti a Dio per averci aperto la mente per intendere le scritture che concernono il Cristo di Dio. Io ricordo quando cominciai a investigare le scritture, naturalmente ero già convertito, ero già salvato. Ricordo che quando cominciai a investigare le scritture in merito quando cominciai a studiare quelle scritture profetiche che preannunziavano la venuta del Messia o Cristo, io ricordo in maniera proprio chiara come il Signore mi visitava e mi apriva la mente per intendere ciò che leggevo, ossia per intendere le scritture. Vi ricordate un giorno cosa disse Gesù? Vi ricordate cosa disse un giorno Gesù ai giudei? Disse di Mosè: egli ha scritto di me. Mosè scrisse del Messia. I profeti, Davide, poi che vi posso dire, Isaia, Michea, Zaccaria, Osea, hanno parlato del Messia. Allora io ricordo bene che quando iniziai a studiare le scritture per prepararmi, naturalmente, io mi mettevo in preghiera, mi inginocchiavo davanti al Signore e mi ricordo con la Bibbia davanti e mi rivolgevo al Signore con ogni umiltà, veramente umiliandomi nel suo cospetto, e dicevo: Signore Dio, tu mi hai chiamato a predicare l'Evangelo, tu mi hai chiamato a insegnare la tua parola, aprimi la mente affinché io intenda le scritture, affinché appunto io le tagli rettamente, perché avevo sempre questo desiderio di intenderle e naturalmente nello stesso tempo di poterle tagliare rettamente, perché naturalmente mi rendevo conto della grande responsabilità che ha chi predica l'Evangelo e chi insegna la dottrina di Dio. E allora mi ricordo che il Signore mi visitava nella sua grazia e mi apriva la mente per intendere le scritture, anche perché tante cose non venivano assolutamente predicate e insegnate nelle comunità, e allora io mi trovavo, in difficoltà, nel senso che, non essendoci uomini preposti, perché io lì non ne conoscevo, uomini preposti dal Signore ad ammaestrare nella parola come si conviene, che predicassero l'Evangelo come si conviene, che insegnassero tutto il consiglio di Dio, io ero in difficoltà. E allora, cosa facevo? Mi rivolgevo all'Iddio vivente e vero, e quindi mi inginocchiavo e dicevo: Signore Dio, aiutami, perché io non voglio capire una cosa per un'altra, no? Non voglio seguire il mio spirito, non voglio reputarmi savio, intelligente, non voglio fare di testa mia. Io voglio che tu mi apra la mente per intendere le scritture. E il Signore, nella sua grande misericordia, si è compiaciuto di aprirmi la mente per intendere le scritture. E se io oggi sono in grado di predicare l'Evangelo, di ammaestrarvi nella parola, fratelli, lo devo solo a Dio che mi ha aperto la mente per intendere le scritture. Quindi io lo glorifico, lo esalto e lo celebro. E quindi vedete, fratelli, anche qui vediamo l'opera potente del Signore, no? L'opera potente di colui che è il Re dei Re e il Signore dei Signori. E quindi ancora oggi il Signore apre la mente ai Suoi per intendere le scritture. E allora naturalmente viene anche da domandarsi questo: come mai tanti non intendono le scritture? Come mai tanti che si dicono cristiani non intendono quello che è scritto? Come mai? Anzi, fraintendono quello che è scritto. È scritto una cosa e ne predicano un'altra opposta. Perché costoro non intendono le scritture, non intendono quello che è scritto. Infatti, che cosa fanno costoro? Insegnano eresie distruttive, e voi lo avvertite, lo percepite nello spirito, immediatamente, che costoro appunto non intendono le scritture, tant'è che vi meravigliate e cominciate a dire: ma com'è possibile che questo dica queste assurdità, queste cose ridicole, queste cose diaboliche, dicendo persino che ha ricevuto da Dio la capacità di insegnare. Ma questo il Signore, io vi posso assicurare, non dà la capacità di insegnare eresie distruttive, quella capacità viene dal diavolo. Il Signore ti mette in grado di insegnare la dottrina di Dio, che è la dottrina degli apostoli. Il Signore non ti fa insegnare eresie distruttive, il diavolo fa insegnare eresie distruttive per distruggere il campo di Dio, per distruggere il sentiero per il quale devono camminare i santi e per cercare di portarli in perdizione. Quindi quando qualcuno insegna eresie distruttive, sappiate che costui non intende le scritture, ma si vede, può fare il pappagallo, può scimmiottare qualcuno, ma io vi posso assicurare che non conosce le scritture e non le intende. Soprattutto vi rendete conto di questo quando ve lo trovate a faccia, ricordatevi di quello che vi dico. Ricordatevi di quello che vi dico, quando ve lo trovate a faccia, Bibbia alla mano, sul tavolo, allora lì vi rendete conto di chi avete davanti, un eretico. Un eretico non conosce le scritture, non le intende, ma io ne ho avuto esperienza, so quello che vi sto dicendo, sì, possono scimmiottarmi. Possono scrivere qualcosa facendo copia e incolla, si vanno ad ascoltare prima le mie predicazioni e poi naturalmente le trascrivono qualcosa, si vanno a leggere le mie confutazioni. Sì, queste cose qui sono bravi tutti a farle, ma una volta che lì, comunque sia, loro il veleno ce lo inseriscono sempre poi nei loro scritti, ma nei loro discorsi, capito? Però vi voglio dire questo: quando ve li incontrate, è lì che capite che queste persone non intendono le scritture, manco le conoscono, ve lo dico per esperienza personale. Sul web sembrano chissà che cosa, vogliono far credere chissà che cosa, ma quando ve li trovate a faccia, perché io me li sono visti a faccia, ve lo dico perché li conosco, voi vi trovate davanti persone ignoranti, che preferiscono stare zitto quando tu parli, perché sanno che quando aprono la bocca, subito tu li ammoniresti, li riprenderesti severamente, e allora passano per savi, Poi però, perché lo stolto, anche lo stolto quando tace passa per savio, ma quando parlano gli stolti poi a ruota libera e allora lì vi rendete conto che sono stolti, sono eretici, sono bugiardi, vanno al di là di quello che è scritto, vanno contro quello che è scritto, ma perché sono persone che non intendono le scritture e nemmeno le conoscono. Quindi guardatevi sempre, perché lo capite, fratelli, lo Spirito di Dio è in voi, ricordatevelo. Ricordatevi che in voi c'è lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità, che vi guida in tutta la verità e vi avverte quando avete qualcuno davanti che fa il furbo, come si suol dire, o meglio, che finge di credere, finge di conoscere. Ma il Signore vi guida, il Signore vi guida, non sono io la vostra guida, è il Signore Gesù la vostra guida, e Lui vi guida. Infatti io ho conosciuto fratelli che praticamente sentendoli parlare ho detto: Signore, ti ringrazio perché li hai guidati, tu veramente sei colui che guida, il Signore è la nostra guida. E questi impostori pensano che tutti siano stupidi, pensano che tutti siano insensati, eh? Che si bevano tutte le loro cose ridicole, insensate, diaboliche che dicono, eh? E non sanno che ancora oggi il Signore, mediante il suo spirito, guida i suoi e li protegge, eh? D'altronde il Signore ha protetto me molti, molti, molti anni addietro, quando veramente sono stato in contatto con uomini che veramente erano impostori. Impostori che io all'inizio pensavo fossero pastori, predicatori del Vangelo. E il Signore mi ha protetto e mi avvertiva mediante il suo spirito, benché io al tempo ancora conoscessi poco le scritture, ma lo spirito del Signore in me mi guidava e mi avvertiva. E difatti poi i suoi avvertimenti si sono rivelati veraci. E quindi, fratelli, il Signore vi può avvertire in tante maniere, anche tramite sogni, tramite visioni, tramite una voce udibile, o tramite circostanze varie. Comunque io vi posso dire che il Signore protegge i semplici, il Signore protegge i suoi e li libera dal laccio degli uccellatori. E oggi, sapete, su internet si incontrano tanti uccellatori che sono lì per adescare, non per edificare. Sembra che vogliono edificare, ma non vogliono edificare la Chiesa. Loro che cosa vogliono fare? Vogliono adescare, e infatti riescono ad adescare chi? Le anime instabili, come dice la Sacra Scrittura, adescano le anime instabili. Infatti, se andate a vedere coloro che si riuniscono attorno a costoro, sono anime instabili. Oggi di qua, domani di là, dopodomani non si sa, perché è così, fratelli nel Signore. Quindi il Signore aprì loro la mente per intendere le scritture. E poi voglio leggervi alcune parole, dato che sto parlando di colui che apre, voglio leggervi alcune parole scritte in Colossesi. Paolo ai Santi di Colosse, dice queste parole. Capitolo 4, perseverate, nella preghiera, capitolo 4, dal versetto 2. Vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando in pari tempo anche per noi affinché Dio ci apra una porta per la parola, onde possiamo annunziare il mistero di Cristo, a cagion del quale io mi trovo anche prigione, che io lo faccia conoscere, parlandone come devo. Allora, fratelli, gli apostoli esortavano, i santi a pregare per loro. E una di queste, naturalmente, richieste che facevano ai santi era quella di pregare per loro affinché Dio aprisse loro una porta per la parola. Perché la parola per entrare, ha bisogno appunto di una porta aperta. E di una porta aperta. E chi la apre questa porta? Colui che apre e nessuno chiude. L'Iddio vivente è vero, affinché Dio ci apra una porta per la parola. Ecco, la porta per la parola, non per le favole, Non per l'eresia, no, 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 no. Il Signore apre una porta per la parola, cioè per l'Evangelo, l'Evangelo della gloria del beato Dio. E quando Dio apre una porta, poi chiaramente c'è il suo operare, c'è il suo operare, perché ci sono anime salvate, ci sono santi edificati, ci sono santi consolati, ci sono santi veramente fortificati. Eh sì, perché Dio ha aperto una porta per la parola. E a tale riguardo voglio ricordarvi alcune parole del nostro caro fratello Paolo, quando scrisse ai santi di Corinto queste parole. Allora, capitolo 16 di Primo Corinzi, dal versetto 5. Io poi mi recherò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, ma da voi forse mi fermerò alquanto, ovvero anche passerò l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò, perché questa volta io non voglio vedervi di passaggio, poiché spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Ma mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Allora, fratelli, vedete che gli apostoli esortavano, no, i santi a fare quella preghiera, finché Dio aprisse loro una porta per la parola, e poi il Signore gli apriva una porta per la parola, perché è una richiesta secondo la volontà di Dio. Perché noi sappiamo che se chiediamo a Dio qualcosa che è secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Quindi dice: mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste. Efeso era una delle città dell'Asia, eh? E perché Paolo dice: mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste? Perché una larga porta mi è qui aperta. Ma chi gliel'aveva aperta questa porta? Il Signore. Gliel'aveva aperta il Signore quella larga porta. Peraltro qua c'è scritto larga porta, non era una porta piccola, era una larga porta ad un lavoro efficace. Avete visto come viene chiamato? Lavoro. Lavoro. Eh? Quindi quello dei ministri dell'Evangelo è un lavoro efficace. Ma l'efficacia del lavoro di un ministro dell'Evangelo, ma si vede o non si vede? Certo che si vede, ma lo vedono quelli che hanno solo occhi per vedere. I ciechi non lo possono vedere, nella maniera più assoluta. Vi posso assicurare che il lavoro efficace dei ministri dell'Evangelo, i ciechi non lo vedono. Non lo vedono, fratelli del Signore. È come un cieco che tu gli dici: ma guarda, guarda che bel campo di fiori. Faccio un esempio. Ma quello come fa a vedere il campo dei fiori se è cieco? Come fa a vedere quel bellissimo campo dei fiori, quei fiori che Dio ha fatto crescere? Così belli da vedere quando appunto c'è una giornata soleggiata. Come fa? È cieco, ha bisogno di un miracolo affinché possa vedere quel campo di fiori. E i ciechi, è così, i ciechi spirituali, fratelli, non possono vedere il lavoro efficace appunto dei ministri dell'Evangelo, anzi lo disprezzano, ma chi sono costoro? Sono appunto tra gli avversari. Ecco. Gli avversari, naturalmente, qui dice che erano molti, a Efeso molti avversari. I molti avversari, naturalmente, erano molti avversari dell'Evangelo e disprezzavano il lavoro efficace di Paolo. Lo disprezzavano. Quindi disprezzavano la predicazione dell'Evangelo di Paolo, disprezzavano l'ammaestramento che Paolo rivolgeva ai santi. Era un lavoro efficace, portò frutto, però gli avversari detestavano il frutto del lavoro efficace di Paolo, e ancora oggi è la stessa cosa. Quindi vedete, fratelli, è molto importante che voi preghiate per coloro che sono ministri del Vangelo, affinché il Signore apra loro una porta per la parola. Ricordatevi sempre che Dio è colui che apre, e quindi chiedete sempre al Signore di aprire una porta per la parola anche al sottoscritto, affinché veramente il Signore mi usi, si usi di me per, diciamo, portare frutto alla sua gloria, perché è quello che appunto il Signore mi ha chiamato a fare, mi ha chiamato a farlo affinché il suo nome sia glorificato, perché il suo nome è santo. E dunque, fratelli, vedete che anche qui notiamo come il Signore è colui che apre. Peraltro, a tale proposito, voglio ricordarvi quello che c'è scritto nel libro degli Atti, perché ci fa capire appunto il modo di operare del Signore. Allora è Luca che parla, o comunque l'ha scritto Luca qui, il libro degli Atti, capitolo 16, poi attraversarono, capitolo 16, versetto 6, poi attraversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di annunciare la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia tentarono ad andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E passata la Misia discesero in Troas, e Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. E come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Voglio farvi notare a tale proposito che lo Spirito Santo vietò loro ad annunciare la parola in Asia. Quindi il Signore, in questa circostanza, non gli aprì una porta per la parola in Asia. Anzi, c'è scritto proprio che lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia, cioè nella provincia dell'Asia. E, peraltro, in Asia, dove c'era la città di Efeso, perché Efeso, voi sapete, che era una delle città dell'Asia. Peraltro, appunto, notate come non era ancora giunto il tempo che Paolo appunto si recasse a Efeso. E poi dice: giunti sui confini della Misia tentarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Anche qui vedete, il Signore non gli aprì una porta per la parola in Bitinia, perché Dio è sovrano, perché Dio ha un piano. In quel momento la porta per la parola che si doveva aprire, perché Dio così aveva stabilito, era in Macedonia. Infatti vedete che, passata la Misia, dice Luca, discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: passi in Macedonia e soccorrici. Come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Vedete, il Signore gli aprì una porta per la parola, dove? In Macedonia. In questa circostanza, vedete, prima ci furono dei divieti da parte del Signore, e poi appunto ci fu questa porta aperta per la parola, che il Signore appunto gli aprì in Macedonia, e lo fece tramite una visione notturna che ebbe l'Apostolo Paolo, nella quale appunto i suoi collaboratori credettero subito. Questo è anche importante, la carità crede ogni cosa. Coloro che sono da Dio credono nelle visioni di Dio, ci credono. Dice: come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia. Quindi tutti quanti, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Vedete che Luca si include? Perché anche Luca annunziava l'Evangelo. Ci aveva chiamati. Non è che il Signore aveva chiamato là in Macedonia ad annunciare l'Evangelo solo l'Apostolo Paolo. No, no. Anche quelli che erano con l'Apostolo Paolo credettero che il Signore, tramite quella visione notturna, li aveva chiamati a predicare l'Evangelo in Macedonia. E infatti poi abbiamo visto come il Signore ha operato in Macedonia. Basta che leggete appunto quello che avvenne a Filippi, poi quello che avvenne appunto a Tessalonica e anche a Berea. E quindi, fratelli, vedete come il Signore opera nei tempi da Lui stabiliti, nei modi da Lui stabiliti e con chi Lui ha stabilito. Lui apre appunto le porte per la parola, per l'Evangelo. Per l'Evangelo, perché l'Evangelo è la parola di Dio, è la parola della buona novella che dura per sempre, perché infatti è l'Evangelo eterno. E l'Evangelo è appunto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo della grazia di Dio, credendo nel quale l'uomo viene salvato. Salvato, viene giustificato, viene perdonato, viene riconciliato con Dio ed ha la vita eterna. E Dio apre le porte ai suoi ministri per la parola affinché annunzino l'Evangelo e lo annunzino con ogni franchezza. Il Signore poi apre il cuore di coloro che sono ordinati a vita eterna, i quali prestano attenzione alla predicazione dell'Evangelo, credono e vengono battezzati. E poi il Signore a coloro che diciamo dà di credere nell'Evangelo li visita aprendogli la mente per intendere le scritture che gli espongono appunto i ministri dell'Evangelo. Il piano di Dio è meraviglioso perché Dio è meraviglioso e fa meraviglie su meraviglie. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Quindi, fratelli del Signore, continuate ad avere piena fiducia in colui che apre il cuore ai peccatori affinché prestino attenzione alla predicazione dell'Evangelo. Abbiate piena fiducia in colui che apre la mente dei credenti affinché intendano le scritture e abbiate sempre fiducia in Dio, il quale apre la porta ai suoi ministri, una porta per la parola, ad un lavoro efficace, alla gloria del suo santo nome. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.